Ma a volte è un modo di dire, ma ha un suo senso della fede del popolo, l'espressione della fede del popolo. Si dice che quando Dio ha bisogno di un santo se lo fa, fa parte della sua provvidenza. E la cosa straordinaria è che riesce a farlo attraverso e rispettando la libertà della persona che è chiamata alla santità. E la cosa fantastica è che, lo capiremo bene solo quando saremo di là, ma che il Signore, e a dir la verità San Tommaso d'Aquino ci aveva riflettuto sopra, è in grado di essere causa anche della nostra libertà, cioè ci vuole liberi, ci fa liberi e al tempo stesso ci tiene su come esseri liberi. Se non ci fosse Dio che ci tiene su, tutto svanirebbe nel nulla. Anche la nostra libertà è causata liberamente da Dio. Per cui noi siamo totalmente liberi e voluti così da Lui. È questo che, attraverso l'incontro tra la nostra libertà e la grazia, apre le porte alla santità. Quindi non è fuori luogo dire che quando Dio ha bisogno di un santo se lo fa. Crea le condizioni favorevoli per cui, però, l'interessato deve dire di sì. Anche la Madonna, ha dovuto dire di sì, non è che la sua libertà non è stata minimamente esclusa. Questo non va inteso certo nel senso quindi di una predestinazione che toglie la libertà e quindi il merito alla persona, ma nel senso che in determinate circostanze della storia la Chiesa ha bisogno di particolari figure, dotate di un carisma ben preciso, e lo Spirito Santo provvede la Chiesa con questi doni, con questi carismi, che poi serviranno sempre nel corso della storia. Abbiamo parlato l'altra volta di San Domenico. San Domenico era necessario perché bisognava supplire alla mancanza dei vescovi, non perché non ci fosse il numero di vescovi, ma perché mancava la predicazione, mancava l'annuncio, mancava anche una preparazione adeguata. Lascio fare a voi il paragone con l'oggi, non voglio essere malevolo, ma se avessimo un San Domenico oggi, è lo stesso una Santa Caterina. San Domenico ha avuto, per usare una parola impropria, la sfrontatezza in qualche modo di supplire al carisma dei vescovi nel massimo rispetto della loro autorità, ma per amore a quello che loro dovevano fare in quel momento. Diego certamente ha fatto, è stato provvidenziale per lui averlo avuto. Santa Caterina ha avuto addirittura la sfrontatezza, se vogliamo usare e abusare la stessa parola, ma che viene dalla grazia di Dio, e nel pieno rispetto e nel pieno amore alla Chiesa, di arrivare a tirare il cravattino anche al Papa, proprio per amore del compito che lui aveva. Non faccio commenti sulla situazione di oggi, fateli voi da soli nella vostra testa, cioè problemi ci sono, come sempre, e il Signore provvede. Quindi un carisma attuale nella sua epoca, ma è per questo ci siete voi qui, insomma, attuale anche oggi, cioè avere il coraggio della fede e della verità in un momento di confusione, di disorientamento. Abbiamo tutta la tradizione della Chiesa, abbiamo la storia di santità e di dottrina dell'ordine, più di così, gli aiuti non ci mancano. Ecco, sono figure straordinarie queste che fino dalla nascita e dall'infanzia ricevono una consapevolezza così nitida della propria appartenenza a Cristo e via via anche del loro compito nella Chiesa, svolto con l'umiltà della loro condizione, sapevano stare al loro posto, e al tempo stesso con il coraggio che viene dalla grazia di Dio, dalla fede e dalla volontà di fare sul serio. Una consapevolezza così nitida della propria appartenenza a Cristo, che Santa Caterina ha avuto fin da bambina, che non può non si può comprendere se non si ammette una grazia e una predilezione da parte di Dio nei loro confronti in vista del compito unico che a queste persone è affidato per il bene della Chiesa in quel momento storico e come eredità anche nei secoli futuri. Caterina da Siena fu certamente una di queste figure predilette, come del resto San Domenico, ne abbiamo già parlato, chiamate a svolgere in un breve arco di anni una missione così intensa e decisiva per la Chiesa che nessuno avrebbe potuto attuare senza quella sovrabbondanza di grazia, sicuramente. Ma anche senza il carattere e il coraggio personale, cioè ci voleva un piglio toscano, diciamo pure, nel senso buono del termine. È la natura che è predisposta per una grazia. E lo si vede bene ripercorrendo la sua vita, che voi conoscete meglio di me, mossa fin dall'infanzia da una presenza di Cristo come amico, come sposo desiderato, con una fermezza di volontà e una chiarezza di intento veramente incredibili. Ma alla grazia, come dicevo, occorre rispondere. Di fronte alla prova occorre essere fedeli, dinanzi a una grande impresa occorre non tirarsi indietro, e Caterina ebbe il merito di questa decisa e forte sequela di Cristo. Vissuta con la passione della sposa che segue lo sposo, per essere con lui ovunque egli sia e ovunque egli la voglia con sé. Potremmo anche dire, constatando la sua vita, soprattutto negli anni della giovinezza, con un'espressione che è paradossale ma efficace, che il carisma di Caterina è un carisma di impossibilità, non solo Santa Rita, ma anche Santa Caterina è riuscita a realizzare delle cose impossibili, eppure le aveva dentro come desiderio, quindi una strada ci doveva essere per realizzarle, perché il Signore non mette dentro i desideri impossibili, trova lui la strada di realizzare anche quello che sembra impossibile. Infatti Caterina fu una donna chiamata a realizzare l'umanamente impossibile, e tutta la sua vita è una sfida amorosa al suo sposo, dominata da una passione che vuole ciò che lui vuole per lei, per la Chiesa, per l'umanità, tesa quasi a strappargli la realizzazione della volontà del Padre nel modo più breve, più efficace, più incredibile, umanamente impossibile, superando e quasi travolgendo quelle stesse leggi naturali volute dal Creatore, delle quali lei si dichiara rispettosa, ma non al punto che debbano ostacolare il percorso della grazia. E qui c'è qualcosa di femminile, perché cioè, voglio dire, c'è come dire, un cioè, come sono capaci di amare le donne è difficile trovare qualcosa, cioè, una donna che ama non la ferma nessuno. Così, obbediente alla volontà del padre e dello sposo, da imporre loro, si può usare una parola del genere, una coerenza ultima con il loro piano di salvezza. E troviamo queste espressioni, queste cose, no? Nel dialogo della Divina Provvidenza, in tutto il suo modo di esprimersi. È interessante perché è Gesù stesso che parla, no? E che ammette: io sono costretto a ciò dalla mia carità inestimabile. Una santa che dice al Signore: se tu sei quello che sei, non puoi non fare questa cosa qui. Questa è una cosa straordinaria. Lo troviamo pure in maniera diversa, in parte anche in Santa Teresa d'Avila, insomma, però una cosa così è veramente femminile, insomma, forse un uomo non avrebbe il coraggio, ci ragionerebbe di più sopra, non lo so. Io, costretto dalla preghiera dei miei servi, dice Gesù, figliola carissima, le tue lacrime mi costringono perché sono unite con la mia carità e sono profuse per amor mio. I vostri desideri dolenti mi legano. Che vuol dire? Che è il Signore stesso che ha predisposto le cose in modo che fosse così, no? E Santa Caterina gli chiede di essere coerente fino in fondo e quindi di conseguenza, come dire, non puoi non concedere questa cosa, non fare questa cosa. Così dice il Signore nel dialogo della Divina Provvidenza, le parole che vi ho appena letto. È così che i santi, obbedendo, rendono Dio stesso obbediente in qualche modo alla loro preghiera imperiosa. Io, Caterina, lo voglio, toscana fino in fondo, nel senso... È un ritornello frequente nelle sue lettere. Ma lo voglio non perché io voglio... No, perché voglio la volontà di Dio. E questa è l'essenza della preghiera, no? La preghiera non è devo strappare a Dio qualcosa perché è come se fosse un muro impenetrabile. No, è Dio stesso che ha previsto questo. Ha dato come un pezzetto della sua volontà mettendola nelle nostre mani. Solo Dio poteva avere il coraggio di un rischio simile. Lui ce l'ha. E quindi, quando noi preghiamo, ci mettiamo nelle condizioni di utilizzare la stessa volontà di Dio per il bene che Lui vuole. Noi gli diciamo, io lo voglio, perché siccome lo vuoi tu, lo voglio anch'io. Tutta la sua vita è impossibile, a cominciare dalle esperienze mistiche dell'infanzia, che per lei sono un modo normale di intrattenersi con quell'amico che ha già deciso di sposare. Qui c'è anche un piccolo tocco di infanzia, no? Come capita a volte nei giochi di infanzia tra bambini e bambine, no? Che pensano, dice, voleva sposare, tra bambini si frequentano i più vicini, eccetera, e parlano già di sposarsi, no? Adesso forse è un po' romantico, un po' antiquato, ma siccome non siamo più giovanissimi, viviamo ancora di questi romanticismi, adesso saranno più. Ma per lei è... E lei ce l'aveva col Signore questa cosa qua. Per lei è un'idea già chiara, fissa, una scelta di vita che in futuro potrà solo maturare. Ma c'è già tutta nel seme, proporzionata all'età, tutto quello che vuoi, ma con una determinazione incredibile. Dice, l'amore dell'Eterno Sposo, infatti, si accendeva ogni giorno, per il Beato Raimondo da Capua, sempre di più nel cuore della sapiente fanciulla e la stimolava ad affrettarsi a una vita celeste. Un giorno, andata in un luogo nascosto dove nessuno la poteva sentire, messasi in ginocchio umilmente devota, parlò ad alta voce così alla Beata Vergine. O Beatissima e Sacratissima Vergine, che prima fra tutte le donne consacrasti in perpetua la verginità al Signore, dal quale fosti graziosamente fatta madre del suo unigenito figliuolo. Prego la tua ineffabile pietà affinché, senza guardare i miei meriti e alla mia pochezza, ti voglia degnare di concedermi la grazia grande di darmi in sposo colui che desidero con tutte le forze dell'anima mia, il Santissimo Figlio tuo, unico Signor nostro Gesù Cristo, e io prometto a lui e a te di non scegliermi mai altro sposo e di fare di tutto per conservare intatta la mia purità. Va dalla mamma a prenotarsi per le nozze, con una semplicità fanciullesca, ma con una determinazione incredibile e una chiarezza, no? Pensate, fine della citazione. La sua casa non è lontana, e qui ricordiamo Siena, come è messa la discesa, eccetera, no? Non è lontana dal convento dei frati domenicani, sono in fondo. Basta scendere lungo la strada per raggiungere la grande costruzione della chiesa di San Domenico. Da ragazza lei sarà sempre là, quasi un ricreatorio, no? Un punto di riferimento attrattivo, il più possibile con loro, innamorata di quel carisma, tanto che il Beato Raimondo da Capua, suo confessore, racconta che ella, cito da Raimondo, cominciò ad avere subito tanta stima dell'ordine che quando vedeva i frati predicatori passare davanti alla sua casa, fissava il posto dove essi avevano posto i piedi e, allontanati che si erano, andava a baciare con umiltà e devozione le orme dei loro passi. Che non vuol dire che quando gli doveva tirare le orecchie non gli tirasse, ma al di là dei limiti umani dei singoli, che comunque lei ammirava e insomma, aveva un confessore come Beato Raimondo, non è che fosse l'ultimo, aveva attorno delle belle figure. Però per quello che obiettivamente, oggettivamente il Signore aveva messo in quel carisma di San Domenico. Noi oggi non siamo più tanto abituati, nonostante nell'ordine, grazie a Dio, ma a questo senso dell'oggettività, no? Quasi come se quelle orme avessero un valore sacramentale, non so come dire, cioè c'è qualche cosa di più grande che viene direttamente da Cristo. E gli esseri umani fanno quello che possono, però se lo portano dietro, quelle orme, viene in mente Giovanni Paolo II quando si chinava a baciare la terra, no? Cioè un senso di oggettività quasi sacramentale della realtà. Fine della citazione. Quella loro forma di vita era indispensabile per guidare con intelligenza il popolo cristiano. In quei momenti, sicuramente, oggi ancora di più, bisogna... che si trovava frantumato in una chiesa troppo dolorosamente divisa. Beh, anche oggi quanto a confusione ce n'è troppa. Uomini di chiesa, siate virili. Siate capaci di prendere in mano questa situazione che mortifica la dignità cristiana, la dignità della Chiesa, creando scandalo, danno per la fede. Lo ripeterà a tutti questi uomini, dai predicatori, ai vescovi, ai cardinali, fino a non avere paura di dirlo anche al Papa. Con il rispetto del compito che hanno questi uomini, che ha affidato loro il Signore, per cui è un atto di carità dire, richiamare, far presente e anche con energia. Lo ripeterà a tutti questi, fino ad arrivare anche al Papa. E lo stesso farà con i principi politici, con quelli che hanno potere di decidere le sorti della Chiesa e del mondo. Vorrebbe lei stessa fare la vita dei frati, anche qui è incredibile. Vivere con loro, fare con loro quello che essi fanno e quello che dovrebbero fare, ma più di una volta non sono capaci di fare per mancanza di lungimiranza, di passione per la fede o a causa dell'umana debolezza. Le veniva quasi voglia di dire: vengo anch'io, mi metto un cappuccio, mi travesto e vi do quella spinta che qualche volta non avete. Questo è anche il vostro compito oggi. Sentite qua, citazione anche qui. Di qui nacque in lei l'incontenibile brama di far parte di quell'ordine e unirsi così ai frati nel giovare alle anime, considerando però che era una donna, più volte aveva pensato di imitare, come mi confessò, dice il Beato Raimondo, Santa Eufrosina, il cui nome una volta le era stato messo a caso, la quale, sotto vesti di uomo, entrò in un monastero di monaci. Non si sa bene come andò, ma insomma, in qualche maniera lei aveva in testa sta storia. E così lei se ne sarebbe andata magari in regioni lontane, dove nessuno la conosceva, fingendosi uomo, sarebbe entrata nell'ordine dei predicatori per la salute delle anime pericolanti, come si diceva. È una fantasia, perché voglio dire, una bella ragazza che arriva al Covenio dei Frati, dice io mi voglio far frate, la beccano subito, non è che... voglio dire. Però dentro lei aveva questa cosa, questa immedesimazione col carisma di San Domenico, perché capiva che ce n'era bisogno, e trovò il modo di farlo suo, insomma, no? Fine della citazione del Beato Raimondo. Ecco la prima impossibilità. Se sei nata donna non puoi andare a farti frate, insomma, no? Oggi, con i tempi che corrono, potrebbe succedere di tutto, ma non certamente allora, non certamente allora. Ecco la prima impossibilità del suo carisma. Non può fare questa scelta perché è una donna e gli esseri umani non godono di una libertà così grande da permettere questo tipo di convivenza, anche se lei sarebbe stata più che matura anche per questo. Niente, il suo sposo ha previsto diversamente. Il Signore le richiede questa prima obbedienza. La vocazione è sempre un'obbedienza a circostanze oggettive. Ma ci sono altri modi per appartenere a Cristo attraverso un carisma. Cerchiamo un'altra strada, che non è stata fortunatissima e facile neanche quella. A Siena c'erano le mantellate, erano donne queste. L'unica forma di presenza domenicana femminile di quel tempo nella città. Ci fosse stato almeno un monastero, un luogo che somigliasse un po' di più al convento degli uomini, delle claustrali, non so. Ma queste qua, poverette, erano terziarie, per lo più anziane, vedove per regola. Sono una confraternita di vedove che hanno fatto una scelta di consacrazione a Dio per il resto della loro vita, che vivono ciascuna nella propria casa. Con tutta la buona volontà non possono prendere una ragazza giovane con loro. E lei ci prova. Ecco la seconda impossibilità. Non puoi andare a farti frate. Non hai un monastero, un convento femminile o qualche cosa, eh? Hai solo una fraternità di laiche vedove e la loro regola non ci porta per te. Non è che all'epoca potessi dire adesso prendo l'aereo, vado in un posto dove... No. Ecco la seconda impossibilità del carisma di Caterina, ma lei non molla, eh? Questa volta però ce la farà. Dopo una lunga esistenza potrà aggregarsi a loro alla fine, cioè le ha sfinite, le ha stancate, dice insomma, alla fine in qualche modo. Quindi niente monastero per lei, niente convento, non solo con i frati ma neppure con delle donne, una semplice consacrazione di laica che rimane a vivere a casa sua ed assiste le consorelle malate che spesso la giudicano severamente, perché insomma le anziane hanno le loro cose, no? Con poca gratitudine per quello che fa. Ci sei voluta venire qui? Adesso noi siamo vecchie e tu ci devi aiutare. E lei tranquillamente lo fa, perché sempre per quella storia dell'impronta, no? Che c'è qualcosa di oggettivo che è più grande dei limiti umani, no? È come uno che riceve l'Eucaristia e che non si mette lì a guardare il colore del pane, dell'ostia, o se il vino è bianco, più bianco, più rosso, è il corpo di sangue di Cristo, è quello che conta, poi il resto... Certo, ci sono delle suore che hanno un moscatino più buono di altre, ma insomma, non è quello il punto. Ma lo sposo sapeva bene quello che Caterina doveva fare. Come avrebbe potuto essere libera di muoversi e di viaggiare, di portarsi fino in Francia per convincere il Papa a ritornare a Roma, da Avignone? Come avrebbe potuto fare tutto questo se fosse stata chiusa in un monastero? Quindi, alla fine, i conti tornano. Però bisogna fidarsi. Bisogna fidarsi per non fermarsi per la strada e dire, no, ma è qui, è impossibile, allora, niente, no. La contemplazione, sono tutti piccoli flash che diamo. Per Caterina, anche fuori dal monastero, l'esperienza contemplativa e mistica è un appuntamento quotidiano che fa parte integrante della sua dimensione di preghiera per la Chiesa e di memoria di Cristo. Ma fin da bambina, fino dalle penitenze più semplici, dalle offerte, ma il dialogo della Divina Provvidenza è l'opera sistematica che raccoglie i contenuti di questa esperienza di contemplazione permanente. Merita fare un'osservazione su questo, perché leggendolo e mettendolo a confronto con i più tardivi scritti dei grandi mistici del Cinquecento, che vengono quindi dopo di lei, come Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, si rimane immediatamente colpiti per l'impostazione completamente diversa, un'impostazione che è tipicamente cateriniana. Io fui molto colpito, parlo di più di 40 anni fa, quasi 50 ormai, quando ci predicò agli esercizi l'allora vescovo di Siena, domenicano, Monsignor Castellano, no? Ci fece una settimana su Caterina che mi colpì moltissimo, no? Mentre Teresa e Giovanni della Croce sono nel Cinquecento, seguendo ormai la sensibilità del pensiero più moderno, della quale sono figli, sono fortemente introspettivi, analizzano la loro esperienza interiore, psicologica, soggettiva, partono sempre da una lettura interiore di se stessi, cioè del soggetto, diremmo noi oggi, in termini più filosofici, il soggetto che vive l'esperienza contemplativa e descrivono i propri stati d'animo, puntando l'accento sugli aspetti soggettivi del cammino di ascesa. Questo non significa non avere lo sguardo a Cristo oggettivo, ma lavorando molto, pensiamo sia al Castello Interiore, pensiamo anche a San Giovanni della Croce, c'è tutto un lavorio del soggetto. Caterina procede in senso inverso, seguendo la via della descrizione oggettiva dell'esperienza che lei fa. L'esperienza del soggetto si può descrivere a sentimenti, a stati d'animo, oppure dire quello che il Signore sta facendo in quel momento. Da un lato Caterina sa di essere analfabeta, non si sente autorevole da se stessa, per questo sente il bisogno di lasciar parlare Dio stesso. È questo che rende oggettiva la sua esperienza mistica, perché non è lei che lavora sul suo io per migliorarsi, per avvicinarsi a Dio. No, è Dio che arriva e le dice le cose come stanno e lei impara da lui. E la sua descrizione è fatta così, di questo colloquio in cui è il Signore stesso che spiega come stanno le cose, più che lei che si analizza e cerca di capire e si arrampica sugli specchi. Un'esperienza mistica incredibile. Noi oggi diremmo che è tomista una cosa così. Non a caso aveva vicino il Beato Raimondo che su questo la istruiva, l'aiutava. Una descrizione. In San Tommaso tu trovi, non è che tu non trovi gli elementi soggettivi e psicologici, ma li trovi descritti metafisicamente, cioè quasi come se fosse una descrizione scientifica di come stanno le cose. E lei in qualche modo risente di questa impostazione. Al centro c'è Cristo, insomma, non c'è tutto il suo lavorio. Lasciar parlare Dio stesso, farsi istruire da Lui nel cammino dell'esperienza ascetica e mistica. Il fatto che sia Lui a descrivere anche ciò che accade in lei, nel soggetto, è una garanzia di non sbagliare, una sicurezza per se stesso e per quanti seguiranno la via del dialogo. È Lui che ti istruisce e ti dice meglio di te quello che ti sta succedendo. Pensate anche al Vangelo, la Samaritana, dice, ma lui mi ha detto tutto di me, dice la Samaritana a quelli della città a cui va a portare la ragione. Ho trovato uno che mi ha descritto meglio di come sono capace di fare io. Dice, ma che sia lui il Messia. È una cosa simile. Non si tratta di una finzione letteraria, dal momento che il dialogo viene dettato in momenti di estasi, e quindi non è una costruzione fatta dopo, ma della modalità propria del suo colloquio con il Padre, che in tutto il cammino della sua vita le ha donato il Verbo, il suo Figlio fatto uomo, Gesù Cristo, come sposo, come la verità della sua vita. Se la prima motivazione di questa mistica oggettiva risiede nel carattere proprio della persona e della modalità dell'esperienza contemplativa di Caterina, la seconda ragione le proviene dalle circostanze. Il Signore ti mette vicino, la provvidenza ti mette vicino le persone giuste al momento giusto, quando ce n'è bisogno. Poi ti tirerà anche mille ostacoli, però non ti fa mancare la persona giusta al momento giusto. A volte la devi aspettare un po', ma arriva. I suoi maestri di dottrina e di vita spirituale sono figli di San Domenico, formati alla scuola di San Tommaso, la cui impostazione è rigorosamente metafisica e oggettiva. San Tommaso, a differenza di quanto schematicamente si è troppo spesso preteso di affermare in tempi moderni in cui non si è capito come stavano veramente le cose, non è un teologo freddo oggettivista che elimina l'esperienza del soggetto, che non ha il senso della storia e tutte le sciocchezze che sono state dette in tempi recenti e di cui si vive i nostri giorni in maniera esagerata. Oggi si dicono delle corbellerie che non stanno in piedi. Se tu leggi San Tommaso trovi delle descrizioni di una finezza psicologica sullo stato d'animo, sulla tristezza, sulla gioia, che sono sono descrittive e portano dietro anche la spiegazione del perché avviene così. E questa è la funzione dell'antropologia della metafisica in Tommaso. Ma adesso non andiamo a allargare troppo il discorso. Santa Caterina respira di questo clima in qualche modo. San Tommaso parte sempre dall'esperienza e compie un'analisi metafisica, oggettiva, oggi diremmo perfino scientifica, dell'esperienza del soggetto. Ti spiega come stanno le cose e perché stanno così. E il perché è legato sempre all'opera del creatore, non è mai pura filosofia, c'è sempre dietro la rivelazione, c'è sempre dietro. Anche San Tommaso era un santo e un mistico. Caterina, a modo suo, con la sua sensibilità, si immedesima con questa impostazione. L'ha respirata attraverso i suoi confratelli, i suoi ed è rimasta affascinata da questa. Ha assorbito dai suoi direttori spirituali e maestri, applicandola all'esperienza della contemplazione, l'analisi dottrinale, i riferimenti alla natura dell'essere, la descrizione dei tratti antropologici e psicologici, sarà Dio stesso a compierli, istruendo così il lettore, l'interlocutore del dialogo, dalla parte del quale si colloca la stessa Caterina. E lo fa con il suo linguaggio, non con un linguaggio tecnico da teologi, ma con il suo linguaggio, eppure è rigorosissimo, non a caso dottore della Chiesa. Il risultato di questa impostazione, che all'inizio risulta forse non immediata al lettore odierno, che è sempre invece centrato su se stesso, sui propri intrecci psicologici, spesso senza un riferimento oggettivo. Oggi non si sa più cos'è l'oggettività. La verità, ognuno ha la sua. Sì, San Tommaso la chiamava opinione, però non verità. È quello di essere piuttosto guidati a tenere lo sguardo fisso su Cristo, anziché rimanere ripiegati su se stessi e abbandonandosi alla guida sicura della scuola di Dio, lasciarsi condurre a salire gli scaloni del ponte, come chiama lei, della salvezza che è Cristo. Cioè scoprire che Cristo ti descrive meglio di come riesci a fare tu. Gaudium et spes, per arrivare ai nostri giorni, Giovanni Paolo II, Redemptor Omnis, Gesù Cristo rivela all'uomo chi è l'uomo. Lo aiuta a capire se stesso. Una strada oggettiva per scoprire la natura oggettiva del soggetto. Un brano del dialogo. Osserva come si comportano coloro che seguono il lume e coloro che invece camminano nelle tenebre. È Gesù che la istruisce. Ma prima, dice, voglio che tu consideri il ponte dell'unigenito mio figlio. È Dio stesso che parla di Gesù, il Padre, per comprendere la sua immensità che si estende dal cielo alla terra. Guarda come la grandezza della divinità si unisce alla nostra terrestre umanità. E così le spiega che cos'è l'incarnazione, che non è un mistero che riguarda solo il figlio di Dio, ma per partecipazione riguarda tutto il suo modo di agire nella storia. Se vuoi giungere a Cristo, tieni lo sguardo fisso su di lui. Ho finito la citazione, questo sto dicendo io. Se vuoi giungere a Cristo, tieni lo sguardo fisso su di lui. E dal suo punto di vista guarda anche te stesso, ma non inventatelo il punto di vista, lo trovi nel Vangelo, lo trovi nelle riflessioni, nelle meditazioni dei santi, lo trovi nella scrittura e nella tradizione. Non hai bisogno di correre dietro e di scimmiottare il mondo, come purtroppo si sta facendo oggi nella Chiesa, rovinandola, ma la pagheremo. Ci penserà il Signore a far rinascere la radice. Non c'è nessun complesso di inferiorità nei confronti del mondo, c'è una sfida al mondo e questo è tutto il carisma domenicano. Per aiutarlo a trovare se stesso invece di autodistruggersi come sta avvenendo oggi. E questa, come insegna San Tommaso, è la carità verso se stessi, che rende possibile anche la carità verso il prossimo. tante volte mi trovo a spiegare, sulla carità si fanno tanti, si dicono tante cose sbagliate, no? La carità non è quel moralismo per cui uno si deve sforzare di voler bene agli altri per forza, anche quando non ci riesce. Così come l'umiltà non è quella ipocrisia di far finta di non essere quello che si è. Questo è un moralismo da quattro soldi, che anzi fa del male a se stessi. La carità, qui San Tommaso lo spiega benissimo, ma anche nel dialogo si trova tutto questo. Proviamo a descriverlo in una maniera. Ci sono delle situazioni, soprattutto quando si è giovani si passa questo, ma a volte anche in altri momenti, no? In cui uno è insoddisfatto della sua vita, è insoddisfatto di se stesso, è insoddisfatto di tante cose. E insomma, uno fa fatica a volersi bene. È quasi una noia della vita, no? In certi momenti, la pesantezza, ma avrò fatto bene, avrò fatto male. Non... E uno si tormenta, questo capita soprattutto quando si era giovani, ma può capitare anche da vecchi, uno dice, ma io cosa mi sono fatto prete, frate, suora fare in una situazione strampalata, per non dire peggio. Ma cosa ho fatto? Ma il Signore vorrà proprio questo, ma io sono, ho fatto quello che dovevo fare, non ho fatto che... E insomma, uno comincia a essere stufo. Prega, sì, giusto, per abitudine, per non lo so perché come si fa a non pregare, però poi voi suore dovreste mettere sugli specchi nelle stanze. Vi spiego perché, almeno un'esperienza che ho fatto io tanti anni fa. Ti alzi una mattina con questo senso di fastidio che stai bene solo quando dormi, poi appena ti svegli hai un attimo che stai ancora bene e poi subito prendi coscienza di come vanno le cose e dici, per la miseria, che sfortuna, anche stamattina il tedium vitae, come dicevano, la pesantezza del vivere, no? Poi vai davanti allo specchio, ecco perché uno specchio ci vuole in questi casi almeno, ti guardi in faccia e dici, no, ti guardi in faccia, sì, nello specchio, dice, e io sarei un errore di creazione di Dio, perché uno dice, ma no, quest'altro è più bravo, quest'altro è qua, quest'altro è andata meglio, quest'altro è andata qua, e ti rendi conto che nonostante che tu non ti piaccia tanto quel momento lì, la tua vita, ti rendi conto che in quel momento tu sei voluto da Dio, sei amato da Dio, se no non ti terrebbe nemmeno lì, saresti sparito nel nulla. Per un attimo è come se lui, per grazia, ti prestasse gli occhi per guardare a te stesso come ti vede lui, o almeno in una maniera somigliante. Questa è la carità verso se stessi. Imparare a volersi bene perché si è voluti e amati da Dio, se no non esisteremmo. Se non c'è la carità verso se stessi, la carità verso gli altri non può esserci, è un inganno. È un moralismo fasullo, uno sforzo puramente umano, ma non è cristiano. Perché io posso voler bene a quelli che ho vicino, a quelli che ho davanti? Perché ho scoperto che anche loro sono voluti e amati da Dio, così come Lui mi vuole, mi ama, e io, quando io me ne sono accorto davanti allo specchio. Non so se riesco a spiegarmi, perché bisogna averle passate queste cose per capirle, ma siccome siamo grandi penso che... Allora, tu puoi essere anche antipatico, puoi essere fastidioso, puoi non capire, puoi... Però io so che tu sei voluto e amato da Dio così come io sono voluto e amato da Dio. Oh, intendiamoci, questo non significa che non mi devo difendere se tu prevarichi su certe cose o che non devo dire le cose con carità ma con chiarezza o quello che è. Però se tu sei qui è perché lui vuole che tu sia qui. Ecco, la carità verso se stessi. Infatti il Vangelo non dice ama il prossimo tuo. Il Vangelo dice ama il prossimo tuo come te stesso. Che non vuol dire impara l'egoismo, ma vuol dire questa faccenda qua. Se tu hai scoperto di essere voluto e amato da Dio davanti al famoso specchio, materiale o spirituale che sia, va bene, parti da lì, perché quello vale anche per quell'altro che hai accanto. Pensate cosa vuol dire insegnare a due che si sposano queste cose qua, perché è la stessa cosa di uno che viene in convento, è identico. Se non c'è questo la famiglia non tiene, ecco perché le famiglie oggi fanno così fatica. Perché sono convivenze di due egoismi e non sono la scoperta dell'essere voluti, amati e messi insieme per quello. Bisogna dirle queste cose alla gente. Certo, per riuscire a dirle bisogna averle passate noi, perché se no... Certamente Caterina, quando parla dello sposo, quando, o viene istruita dal Signore su come stanno le cose, su cos'è la carità verso se stessi, la carità verso il prossimo, che dopo diventa amore alla Chiesa. L'altro grande passaggio che c'è nel Vangelo, no? Matteo 18:20, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora, tu mi sei antipatico o tu mi sei più simpatico, per carità, non è che devono essere tutti antipatici, ma o anche tra marito e moglie, io cerco di dirglielo, poi magari dopo si dimenticano, ma qualcosina rimarrà pure, no? Mi alzo la mattina e ti vedo lì, certo bisogna ragionare con una mentalità, un minimo di fede, per rendersi, se uno ragiona solo materialmente perde tutto di vista. È importante che tu ci sia qui, perché dove due o tre sono in mezzo, io sono in mezzo a loro. Senza di te io non ho quella modalità di presenza del Signore che lui ha detto nel Vangelo. Io ho bisogno di te perché mi aiuti. Insieme a te si rende presente il Signore. Se sono da solo non è presente allo stesso modo, sarà presente in modi interiori, tutto quello che vuoi, ma questa è alla base dell'idea della sacramentalità della Chiesa. La comunio è l'idea stessa di simbolo, no? Perché il credo si chiama simbolo? Perché è la famosa storia dell'anello spezzato, no? Quando i due amici si separavano, spezzavano un anello, ognuno ne teneva la metà, ci si ritrovavano 50 anni dopo e non si riconoscevano nemmeno più, avevano il sospetto di essere loro, accostavano le due parti dell'anello che si ricongiungevano perfettamente. Allora voleva dire che si erano riconosciuti. Quando noi diciamo il simbolo, il credo, il simbolo della fede, vuol dire questo. Nell'introduzione al cristianesimo il cardinale Ratzinger lo spiegava prodigiosamente questo aspetto qua, no? Quando noi ci ritroviamo in chiesa e recitiamo il credo è come se mettessimo insieme i pezzi della fede e allora si capisce che è indispensabile che ci sia questa dimensione comunitaria. Ecco perché i conventi, perché non erano fatti perché tu mi fai il dispetto, perché tu, perché sei insopportabile, perché quello viene in ritardo, perché queste sono le cose che dobbiamo sopportare perché è il peso della condizione umana, ma vivere con la consapevolezza che l'essere insieme rende presente Cristo in una maniera in qualche modo analoga, simile alla presenza sacramentale nell'Eucaristia. Dico, ancora citazione e concludo, che l'anima, guardandosi nello specchio, dice lei, della bontà di Dio, giunge a conoscere la dignità del fatto di essere stata creata a immagine di Dio, con dono elargitole per grazia. Ecco, vedete, in tre righe si assume tutto quanto.